cultura che non ti aspetti.
Buonasera, benvenuti, questo è K, oggi è martedì 25 novembre, io sono Natasha Fioretti e staremo insieme per una nuova puntata fino alle 18:30. Una buonasera, bentrovati. La notizia di questo pomeriggio data dalla ABC, dall'emittente americana ABC, gli ucraini hanno accettato condizioni per accordo di pace, la notizia che questo pomeriggio ha dato l'ANSA e ve la cito, ve la dico perché noi in apertura oggi a K parleremo proprio della guerra in Ucraina, ma soprattutto ci chiederemo come si diventa adulti in tempo di guerra e cercheremo di rispondere a questa domanda insieme alla giornalista, alla giovane giornalista Martina Toppi, che ha scritto un libro raccontando proprio le storie che ha raccolto sul campo dei giovani ucraini che hanno vissuto sulla loro pelle la guerra che forse appunto vede adesso finalmente una fine. E poi alle 17:20 invece sgranocchieremo i nostri aracardi e lo faremo andando in collegamento al liceo 2 di Lugano, perché saremo in collegamento con Gianluca Grossi, reporter, cameraman, fotografo indipendente, questa sera sarà ospite di un doppio appuntamento, il primo alle 17 di inaugurazione di una mostra che è stata realizzata proprio dagli studenti a partire dalle fotografie di Gianluca Grossi, ma di più ci racconterà poi lui stesso in collegamento. Ma Gianluca Grossi sarà anche il protagonista della conferenza di questa sera in previsione sempre al liceo cantonale di Lugano 2 all'interno della rassegna Per una diversità di sguardo. E poi invece alle 17:40 per K e Spalla torna Giuliana Antamura, con lei parleremo dei club, dei circoli di lettura a partire dall'ultima edizione di Book City. Alle 17:50 torna invece la nostra Alice Tognacci, con lei parleremo di cibo, di food, in particolare però questa sera di noci, ma anche di brevetti e cervelli ben oliati, e di come e perché lo scopriremo con lei, perché appunto andremo a parlare di noci, ce lo svelerà lei partendo da una notizia che può sembrare curiosa ma alla fine è molto interessante. Poi alle 18:05 per la nostra non notizia di oggi parleremo di maschi performativi, mentre alle 18:15 invece andremo alla scoperta di un articolo, un contributo che si trova sulla nostra piattaforma culturale del sito RSI. E lo faremo con Valentina Mira, che firma un articolo che ci parla di violenza di genere nella letteratura e nei libri, perché lo sapete, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È ora di cominciare, noi come sempre lo facciamo con la musica di Rete 2, prima però voglio ancora ricordarvi il numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. E poi voglio ringraziare la collega Lucia Bentoglio, che in questi due giorni è stata con me in redazione per la realizzazione delle nostre puntate. Allora noi adesso ascoltiamo Atomar Caffè di Anna Carla Mazza.
Un bouquet de fleurs que j'emmène entre mes bras. Fleurs en moyen, novembre tropical. Un bouquet de fleurs que je veux t'offrir à toi, mi amor. Dis-moi si tu as aimé le café que je t'ai apporté, baby en Havana, à tomar café, 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 de la Havana, de Santa Clara.
Santa Clara,
tomar café.
tomar café. A tomar café. A tomar café.
E abbiamo iniziato in bellezza, come sempre, con un bel ritmo, ritmo cubano di Anna Carla Masa con questo A Tomar Café, ed è anche già tempo della nostra prima pagina di K di oggi. Come vi annunciavo nel sommario, noi vogliamo parlare di un libro, di una recente pubblicazione uscita per Domignoni Editore, che nasce dall'urgenza di raccontare la guerra non solo attraverso i numeri e le mappe, ma anche attraverso le vite di chi l'attraversa. Il libro si intitola Il Nido di Leleca ed è il primo lavoro narrativo di Martina Toppi. Lei è giornalista e dal 2022 segue il conflitto russo-ucraino sul campo. Il suo osservatorio è un osservatorio, diciamo, particolare, o comunque il taglio di questo libro, perché ci racconta la storia di diversi giovani, ad esempio Nicolai, Masha, Diana e Alina, giovani ragazzi che cercano una normalità in mezzo alle sirene e ai missili. Allora, intanto io voglio dare il benvenuto alla nostra ospite Martina Toppi, ben trovata.
Grazie mille, grazie dell'ospitalità, buonasera a tutti.
Allora, intanto dicevo che c'è la notizia data dalla ABC, poi vedremo se trova davvero conferma, che sembra che ci sia, insomma, un primo spiraglio, una prima accettazione per l'accordo di pace, quindi forse arriverà poi di fatto la conferma per quella che potrebbe in qualche modo essere una buona notizia. Ma parliamo del libro, Il Nido di Leleca. Che cosa significa intanto questa parola e perché è importante come immagine per raccontare il libro, la guerra e soprattutto il senso di appartenenza dei giovani protagonisti? Questo l'abbiamo già detto di questo libro, delle storie che sono contenute.
Sì, allora Leleca è una parola ucraina che significa cicogna in italiano, e diciamo che il titolo nasce mentre ero a Kiev questo inverno, a febbraio. Cercavo un elemento che effettivamente potesse aiutarci a dare un titolo a questa raccolta di racconti, e sono stati alcuni ragazzi ucraini con cui ero lì a dirmi: guarda, ci sono questi nidi che effettivamente io vedevo ovunque a Kiev, che per noi sono molto importanti, sono i nidi della cicogna, perché la cicogna se ne va nei mesi più freddi, però poi torna sempre, e soprattutto nella tradizione ucraina porta fortuna quando nidifica sul tetto della casa di una famiglia. Quindi, insomma, univa due temi che a me interessano molto, che sono la famiglia, appunto, e il desiderio di partire, tipico dei giovani.
Martina Toppi, lei lo diceva, è stata sul campo, è stata in Ucraina quante volte? È stata, tra l'altro, in una di queste volte anche seguito un gruppo di volontari, diciamo un gruppo molto particolare, soprattutto, ecco, per la funzione che hanno svolto.
Sì, io ho seguito un gruppo di volontari comaschi, in quel caso siamo stati a Chernivtsi, che è un oblast, una regione occidentale dell'Ucraina, diciamo tra la Moldavia e la Romania, quindi un po' lontana dal fronte di guerra, dove però la guerra si respira in un altro modo, perché appunto questi volontari sono stati per diversi mesi dal 2022, sono quasi 20 le missioni che hanno fatto, in un orfanotrofio. Sarebbe meglio dire un manicomio, perché di fatto è un istituto dove vengono ospitati dei minori che vengono trasferiti dalle zone di guerra, dal Donbass, e sono minori con disabilità, soprattutto di tipo psichiatrico, anche fisiche. Io li ho accompagnati per scriverne per il giornale per cui lavoro, la provincia di Como, e poi inevitabilmente alcune di queste storie sono finite anche nel libro.
Esatto, lei lavora per la provincia di Como, poi alcuni dei suoi reportage sono usciti anche su L'Espresso, e dicevamo, quindi è stata sul campo, ha seguito da vicino e raccolto, ecco, testimonianze dal vivo, ma soprattutto ecco, ha parlato con i giovani. Allora, chi sono i protagonisti del Nido di Leleca? Da chi sono ispirati e quanto le testimonianze raccolte sul campo hanno influenzato la costruzione poi dei personaggi e delle loro scelte?
Sì, è un romanzo, come giustamente evidenzi anche tu, nel senso che tutto quello che racconto è vero, ma io ho incontrato una trentina di giovani che ho intervistato e l'esigenza di raccontare nel dettaglio anche la loro quotidianità, perché poi è quello che sorprende di più, no? Come la quotidianità si adatta alle emergenze, alle crisi. Questa esigenza era impossibile da mettere in atto in forma giornalistica, quindi riportando dettagliatamente tutte e 30 le storie, quindi ho deciso di farne un romanzo che trae ispirazione quasi completamente dalla realtà, cambiando solo alcune formule narrative e alcuni nomi. E i ragazzi che ho incontrato sono giovani che hanno alcuni la mia età, quindi diciamo tra i 25 e i 30 anni, alcuni un po' più giovani. E che in realtà non stanno necessariamente sul fronte, non tutti, alcuni sì, molti vanno in Erasmus, viaggiano in Europa, studiano a Kiev o in altre città ucraine, alcuni si arruolano, però è una guerra che dura da così tanto che loro non hanno potuto fare altro che adattare la loro quotidianità e continuare a vivere in queste condizioni che ovviamente non sono le migliori auspicabili.
Quindi sì, si sono adattati a questa quotidianità. Abbiamo detto si tratta di un romanzo, quindi c'è sicuramente anche una parte rielaborata, fittizia. Lei però nell'introduzione inizia proprio nel raccontarci come è stato, ecco, parlare con queste persone, farsi raccontare la loro vita e anche quanto sia strano poi, una volta che si ha accesso, ecco, lei dice, no, quando una persona mi racconta tutta la sua vita e poi dopo ecco, c'è anche la responsabilità di come usare questo materiale, come utilizzarlo, sia dal punto di vista naturalmente giornalistico, visto che lei è giornalista, poi un'altra cosa è invece farlo nel romanzo.
Certo, sì, e anche perché a me ha sempre sorpreso moltissimo la naturalezza con cui questi giovani ucraini mi hanno consegnato le loro storie. Mi è capitato, per esempio, di trovarmi in un bar a Kiev e una ragazza ha sentito una conversazione al telefono con mia mamma, lei parla un po' di italiano, ha capito che sono una giornalista e mi ha chiesto se potesse anche lei raccontarmi una parte della sua esperienza e questo è qualcosa che a me succede raramente nel mio lavoro quotidiano in Italia, questa esigenza forte di dirsi, di raccontarsi, veramente l'ho incontrata solo lì e credo che il contesto della guerra amplifichi moltissimo il bisogno che qualcuno si ricordi della tua esperienza, della tua vita e ne parli. E questo ovviamente crea dall'altra parte anche il senso di responsabilità, perché alcune delle storie che mi sono state regalate a cena, per dire, con persone che non conoscevo prima, sono molto pesanti. Racconto di una ragazza che ha il padre filorusso che vive a Mariupol e la nonna invece che crede moltissimo nella cultura, nello Stato ucraino e vive a sua volta a Mariupol, quindi in un territorio occupato. Ecco, raccontare storie così e farlo romanzandole per me è stato impegnativo anche emotivamente.
Ecco, Martina Toppi, invece come giornalista, lei è una giovane giornalista, un'esperienza del genere la ripeterebbe, quindi com'è stato per lei andare sul campo?
Io spero di tornare presto, spero di tornare a gennaio, ovviamente la situazione si sta evolvendo molto rapidamente, però la speranza è quella. Credo che stare sul campo sia l'unico modo possibile per incontrare queste persone e per raccontarle nella loro quotidianità, quindi al di là appunto delle scelte geopolitiche e politiche. È complicato, io sono andata in ferie, quindi non l'ho fatto, diciamo, al di fuori del mio lavoro vero e proprio e ovviamente anche dal punto di vista economico richiede di prendere delle precauzioni, perché andare rischiando non ha ovviamente alcun senso. L'ho fatto seguendo dei volontari, unendomi ad alcune associazioni, quindi comunque avendo sempre qualcuno sul posto che potesse darmi una mano, però è stato estremamente arricchente. Appunto, io questa umanità che ho visto in queste aree di crisi non credo di averla mai incontrata in maniera così forte, ecco, nella vita di tutti i giorni.
E allora, come dicevamo, Martina Toppi, potete leggerla, chi ci ascolta, sulla provincia, sul quotidiano, la provincia di Como, Martina Toppi.
Sì, la provincia di Como.
Quindi sulla provincia di Como, oppure sul settimanale L'Espresso, ma soprattutto le storie che ha raccolto nel suo romanzo, le potete trovare nel suo romanzo dal titolo Il nido di Leleca, partenze, uscito per Domignoni Editore. Martina Toppi, grazie per essere stata con noi e buon
Grazie a
lavoro.
voi. Grazie mille, buona continuazione.
Ed era Laurie Anderson con Excellent Birds, brano tratto da Mr. Heartbreak del 1984 di questa cantante musicista americana che ci ha portati dritti dritti agli Anacardi. Noi sgranocchiamo Anacardi questa sera, ve l'ho annunciato, con Gianluca Grossi, reporter, cameraman, fotografo indipendente che ha raccontato guerra e rivoluzione in Medio Oriente, che in questo momento si trova al liceo Lugano 2. Allora intanto salutiamolo e accogliamolo. Buonasera e bentrovato Gianluca.
Buonasera, grazie per l'ospitalità.
Allora, dicevo nel nostro sommario di questa sera di K che lei questa sera al Liceo Lugano 2 è protagonista di due appuntamenti. Uno è già iniziato, quindi lei si trova nel bel mezzo. Si
sì.
tratta di una mostra, allora partiamo
sì.
da qui.
Sì, è una mostra fotografica che è stata curata dalla docente Ada Cattaneo con i suoi allievi di storia dell'arte, che hanno lavorato su una scelta di mie fotografie, le hanno stampate con la massima cura e a ogni fotografia hanno abbinato una parola: infanzia, mondanità, brutalità. Sono fotografie di guerra, una parola, e sotto la parola hanno dato la definizione ufficiale dei dizionari. Per cui ecco, noi vediamo un bambino in una guerra e il titolo Infanzia e sotto la definizione rigida, no? che ne danno i dizionari, e ne nasce un contrasto fortissimo. È bellissimo vedere questo lavoro, perché mi permette davvero di capire che una fotografia comincia a vivere davanti agli occhi degli altri. I miei occhi sono limitanti, limitano ciò che una fotografia ha da raccontare, perché l'ho scattata io con un'intenzione. Gli occhi degli altri la portano a una nuova vita.
E tra l'altro, adesso, perché ci parlava anche proprio di occhi, questo ci porta anche un po' alla conferenza di questa sera, che si inserisce proprio in un ciclo di conferenze che indaga il bisogno dell'essere umano di costruire un senso anche nei momenti di crisi, e sguardi diversi, no? Fa parte del titolo, quindi questa capacità di cui abbiamo bisogno anche di acquisire, ecco, uno sguardo diverso quando ci troviamo in determinati contesti.
Sì, per una diversità di sguardo è il titolo della mia conferenza, del mio racconto. La domanda di fondo è: la ragione basta a comprendere ciò di cui noi esseri umani siamo capaci? Non è la ragione uno strumento di comprensione, ma limitatissimo, nel momento in cui non riesce a disfarsi di categorie come il bene, il male, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Ci aiutano a capire, ma condizionano anche la nostra esperienza del reale. La diversità di sguardo che io propongo si libera alle spalle queste categorie e affronta la terra terribile, terrificante delle azioni che l'essere umano è capace di compiere, e senza abbassare lo sguardo, senza suddividere ciò che compiamo in cose buone, cose cattive, cose giuste, cose non giuste. Compie un'esperienza, prende la misura, ecco, davvero prende la misura di tutto ciò di cui siamo capaci stando al mondo, delle cose più orribili così come delle cose più belle.
Compie un'esperienza, certo, e sono parole importanti, ma pensando, ecco, lo dicevo prima, no? Lei è fotografo, reporter, cameraman, giornalista, ecco, il giornalismo in tutto questo ha un ruolo?
Oggi io scrivo molto, rifletto sulle esperienze che ho accumulato. Sì, il giornalismo ha un ruolo importantissimo. Il giornalismo deve, a mio parere, cercare di sottrarsi ai tentativi di suddividere la realtà in categorie con l'obiettivo recondito, evidentemente, di farci stare da una parte piuttosto che dall'altra. Ecco, il giornalismo produce il racconto migliore quando non fa differenza fra gli esseri umani, ma è disposto a raccontare l'essere umano, cioè il catalogo, raccontare il catalogo degli atti che siamo capaci di compiere, non in quanto popolo X o popolo Y, ma in quanto esseri umani.
Certo, e anche in quanto, insomma, fatti che accadono, stando vicini il più possibile ai fatti. Ma noi ricordiamo l'appuntamento di questa sera al Liceo Lugano 2, Gianluca Grossi, per una diversità di sguardo. Un po' ce l'ho raccontato, ma se vi siete incuriositi, ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto, andate questa sera, l'appuntamento è per le 18. E Gianluca Grossi, noi la facciamo ritornare tra gli studenti, penso che sia un momento di festa questo anche per voi.
È il più bel regalo di Natale che potessi mai ricevere, quello che mi hanno fatto questi ragazzi e queste ragazze, davvero.
Benissimo, allora noi in qualche modo siamo contenti di averne potuto condividere un piccolo momento.
Grazie.
Facciamo gli auguri di
davvero,
buon lavoro.
Grazie.
Buona serata.
Grazie a voi, buon lavoro a voi, grazie infinite.
Lichter jetzt grad und die Geräusche jetzt grad und die Haut jetzt grad und die Stimme. Meine Zweifel jetzt grad und mein Trotz jetzt grad. Mein Ratlosen, meine Einsamkeit. Und dass ich weitergehe und immer weitergehe. Und all die
die Schuhe, die ich verkehrt hatte, und die Aufgabe, der man nie gewachsen war, dass ich das, pardon, außer Acht muss lassen. Alles wird so stopp. Alles wird so. Alles wird aus. Wow, die Frage nach dem Wahren, nach dem Falschen, ob es denn das eigentlich überhaupt gibt. Das mit dem Abgrund ohne Rand, ohne Halt. Das Grauen vom Mensch, der ewig wiederkehrt. Und er, eine Berührung am Ende vom Schnee. Und ein Heben und ein Schwiegen. Und das alles gleich ist. Und das mit der Schönheit. Und das mit der Freiheit. Und das mit dem unbedingten Ja. Und das, was ich vergeblich, das, was zusammenlesen. Mein Hunger, meine Ungeduld. Und alles, was ich gefragt habe, und alles, was ich gesucht habe, und das, was ich noch nicht gegeben habe. Und das Erbarmen dich vom Bach, wahrscheinlich auch. Einmal vielleicht, wahrscheinlich schon. Und was mir gesagt hat, komm, wir hören nie auf. Und meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe, vielleicht auch.
Ed era la voce della cantante bernese Paquita Maria con questa Staub tratta dall'album YTZ del 2025 di questa giovanissima cantante. 7:29 minuti, tra poco ci sono le notizie e poi subito a seguire abbiamo il nostro Cappa e Spalla. Questa sera protagonista sarà Giuliana Altamura, lei ci parlerà di Book City e della nuova vita dei gruppi di lettura.
Ves andando o lontano mi ropa temprano tampoco.
Ed era la voce di Rojo Márquez con questa Arde Seguiría, tratta dall'album Himno Vertical del 2025 di questa cantante spagnola che ci ha riportato in studio e soprattutto ci ha portato al nostro appuntamento con Cappa e Spalla. Ve lo annunciavo, protagonista dell'appuntamento di oggi, la scrittrice Giuliana Altamura. Buonasera, ben ritrovata.
Buonasera Natascia, buonasera a tutti.
Ma noi questa sera parliamo di Book City e della nuova vita dei gruppi di lettura, vero Giuliana?
Sì. Appunto, la scorsa settimana c'è stato Milano Book City e c'è un'immagine che mi porto dietro appunto da quest'ultimo Book City Milano, e la sala di Scontea del Castello Sforzesco che si riempie piano piano un sabato sera, e non per un grande ospite o per un concerto, ma per qualcosa di molto più semplice, allo stesso tempo direi sorprendente. La febbre dei libri del sabato sera, che è la festa dei gruppi di lettura. L'evento era organizzato dalla società di promozione editoriale PDE, che poco più di un anno fa ha lanciato un censimento nazionale sui gruppi di lettura e ha riunito gruppi arrivati da quartieri diversi, altre città, persino da altre regioni. E secondo il censimento, in Italia i gruppi attivi sono ormai più di 1000, ma direi che la cifra più sorprendente è un'altra: è una persona su 200 partecipa a un gruppo di lettura, e se guardiamo soltanto a chi legge abitualmente parliamo di un lettore su 80. È un fenomeno cresciuto direi quasi in silenzio negli ultimi anni e che ora sta emergendo con forza. E già l'ultimo Salone del Libro di Torino in realtà se ne era percepita la portata, e a Book City diciamo, abbiamo avuto una vera e propria conferma che la lettura oggi è sempre meno un gesto solitario e sempre più invece un'esperienza condivisa. Lo si è visto non soltanto alla festa appunto organizzata da PDE, ma un po' in tutto il programma della manifestazione. E penso per esempio al BFF, che è Books Friends Forever, la 2 giorni di eventi curata dalla rivista Il Libraio, che ha lavorato esattamente in questa direzione, cioè trasformare le community digitali di lettori in incontri reali, quindi fare dei libri un ponte tra persone che desiderano riconoscersi, parlare, stare assieme, sempre appunto attorno ai libri. E c'erano autori molto amati online, creator seguitissimi, dei panel con file infinite per entrare, e ciò che colpiva davvero era proprio l'atmosfera, con ragazze e ragazzi che proprio volevano incontrarsi, guardarsi negli occhi e parlare delle storie che li hanno appassionati. E davvero il libro in questo contesto diventa un ponte, la lettura un modo per riconoscersi, per fare comunità. E diciamo, ci si potrebbe chiedere perché stia succedendo proprio adesso, e potrebbe essere considerata di fatto un'eredità della pandemia, perché dopo anni in cui tutto è passato dagli schermi e diciamolo che molti book club sono nati proprio come un'esperienza virtuale in quel periodo, ora si avverte invece un desiderio che è quasi fisico di ritrovarsi. E durante l'incontro di apertura del BFF, la content creator seguitissima Irene Zodiaco, che è nota per i video, i podcast e anche un gruppo di lettura molto seguito sui classici, l'ho detto in modo chiarissimo, che le persone vogliono parlare dei personaggi, delle loro emozioni, di quanto li abbiano amati, odiati, di quanto li abbiano fatti arrabbiare. E se questo potrebbe sembrare, diciamo, un modo anche per abbassare da un certo punto di vista il livello della discussione, del dibattito letterario, in realtà però serve per avvicinare le persone alla lettura. Zodiaco l'ha detto proprio in questi termini: a volte abbassare è un modo per avvicinare, e forse non ha tutti i torti. Ci sono anche i dati della ricerca sui gruppi di lettura promossi invece dalla DEI, che è l'associazione degli editori indipendenti, e che ci dicono in effetti che più della metà dei gruppi discute prevalentemente di sentimenti, emozioni e condizioni esistenziali. E quindi proprio il gruppo di lettura diventa un luogo di condivisione affettiva, quindi non si legge solo per capire un libro, ma per capire se stessi attraverso quel libro. E poi c'è un altro elemento che forse è meno evidente ma fondamentale, che rende i gruppi di lettura a mio parere una grandissima risorsa, che è quello della biodiversità, perché i gruppi di lettura sono diventati un motore silenzioso dell'editoria indipendente, leggono quasi 5.000 titoli diversi, più di 3.400 autori, che sono numeri enormi, che raccontano un'attività diffusa che è capace di andare anche oltre le mode editoriali, i bestseller, le solite proposte, e di premiare invece la cura, la ricerca, la qualità letteraria. Quindi sono piccoli gruppi che spesso nascono anche spontaneamente o in biblioteche di quartieri, anche in condomini, e che stanno costruendo una rete formidabile, una nuova socialità proprio intorno ai libri, che riesce a influenzare anche un mercato che sappiamo appunto non essere tra i più fiorenti, ecco, diciamo così. La domanda appunto sorge spontanea: che cosa cercano le persone davvero dentro un gruppo di lettura? E forse cercano ciò che fuori sta diventando più difficile da trovare, che è proprio l'ascolto, la lentezza, la profondità, che è un mondo in cui i contenuti, anche quelli che riguardano i libri, purtroppo si consumano in pochi secondi, sono frammentati in clip di qualche istante, oppure nelle terribili slide che vanno tanto di moda su Instagram. Ecco che invece il gruppo di lettura offre il contrario, un tempo lungo in cui far maturare proprio le parole, le riflessioni, un luogo fisico di incontro e appunto conversazioni che non si esauriscono in un like.
Ecco, lei diceva che attorno, ecco, a questi gruppi di lettura, quindi nasce una nuova socialità, ci sono tempi lunghi, c'è un luogo fisico in cui ci si incontra. Inizialmente ha parlato della febbre dei libri del sabato sera, e quindi quello anche che mi è venuto in mente, perché così spesso si associa sempre il libro, la lettura del libro, a un qualcosa di noioso, mentre qui invece si è percepito che può essere qualcosa di molto vivace, che soprattutto aiuta le relazioni sociali. Ci manca solo dobbiamo trovare un John Travolta per la febbre del sabato sera, una musica adatta, e poi lasciamo fuori telefonini, come già spesso si fa, e credo che poi abbiamo trovato, ecco, la quadra, la formula giusta.
Sarebbe perfetto.
Sarebbe perfetto.
Sì, sì, anche perché appunto la verità è che non stiamo parlando soltanto di libri, ma proprio di un bisogno collettivo di condividere le storie, che è una cosa, una forma nuova, ma è un bisogno antichissimo che abbiamo da sempre.
Certo, che è anche un modo per sentirsi vivi, per sentirsi nel tempo presente e per potersi anche proprio percepire in qualche modo attraverso i libri. Questo lo si può fare. Giuliana Altamura, lei lo sa bene, grazie per essere stata con noi, una buona serata.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Just kicking down the cobblestones and looking for fun and feeling groovy. Hello, lamppost, what you knowing? I've come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me? A doodle doo doo, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. Toppled and drowsy, ready to sleep. Let the morning time rain all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. Flowers growing, ain't you got no rhymes for me? Doodly-doo-doo, feeling groovy. Got no deeds to do, got no promises to keep. Toppled and drowsy, ready to sleep. Let the morning time rain all its petals on me.
all is groovy.
I'm feeling groovy, ed era Ernestine Anderson, questa cantante americana, con il brano, vi ricorderete, di Paul Simon, tratto in questo caso dall'album Big City del 1983. Sono le 17:47 minuti, questa è K, al microfono con voi Natascia Fioretti, saremo insieme fino alle 18:30, tra poco l'appuntamento dei consigli, con i consigli rigorosamente con la K, avremo con noi la nostra Alice Tognacci, con lei parleremo di noci, tra poco scopriremo perché, intanto ascoltiamo Venerus e Marco Castello con la loro Felini.
La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto. Ho conosciuto uomini buoni, uomini cattivi, una carezza e uno sputo. Lavano le luci dei semafori, il lamentarsi dei piccioni. E l'autunno era il fumo di un tombino, e la nebbia era il mio modo di stare tra le nuvole. Gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati. Usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene, e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichino. Sicuramente è fatto, ho vinto io, alzo le mani e non c'è più. In equilibrio sulla pila lecco i piatti da lavare, adesso apro un topolino e te lo vengo a portare. Fra le rovine di campagna spadroneggio, sono un dio. Sono io il più fortunato e non lo so nemmeno io. E non so per quale prodigio, con tutti i miei amici, che stiamo nel mondo a fatica, ma siamo felici.
Abbiamo avuto poco, abbiamo sognato tanto, e stiamo nel mondo a fatica, ma siamo felini.
Martedì sera e noi, come di consueto qui a K, parliamo di food, parliamo di cibo, lo facciamo con la nostra Alice Tognacci, gastronoma, responsabile editoriale di RSI Food. Basta andare su www.rsi.ch/food per trovare la proposta digitale della RSI che parla di cibo a 360 gradi. Alice Tognacci, ben ritrovata.
Ciao Natascia e buonasera a tutti quanti.
Allora, noi questa sera partiamo da una notizia curiosa, ed è la notizia che ci dice che l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale stanzia oltre 50.000 franchi per delle noci. E la parte che ci incuriosisce la notizia, ma noi non possiamo che parlarne con te per capire come mai e che cosa c'è di positivo in questa notizia.
Sì, Natascia, perché oggi parliamo appunto di noci, hai detto noci, ma non parleremo solo di quelle d'aprile con lo schiaccianoci natalizio, per intenderci, visto che ci stiamo avvicinando alle feste, ma di un mix di frutta oleosa secca, quindi le mandorle, nocciole, anacardi, che possiamo dire appunto al servizio dell'innovazione svizzera. Perché proprio l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, quindi quello conosciuto con IPI, quindi quel istituto che si occupa di marchi, brevetti e contraffazioni, ha deciso di investire nella frutta secca per stimolare, diciamo così, le sinapsi dei suoi dipendenti. Negli uffici dell'IPI, infatti, pare che le zone di relax siano tutte provviste di ciotole sui tavolini, piene di questi mix di frutta secca, perché ci sarebbe l'obiettivo di tenere la mente dei suoi giuristi e tecnici il più possibile brillante. Sì.
La ricetta è quella giusta, funziona, Alice?
Ma Natascia, ti dirò, allora, a livello nutrizionale effettivamente possiamo dire che la frutta secca in generale, l'oleosa, è considerata un brain food, cioè il cibo per il cervello, perché è ricca di omega 3, vitamina E, vitamina del gruppo B, tutti elementi che aiutano la concentrazione, memoria e rendimento cognitivo. Tant'è che quando siamo un po' giù di tono, anche nei cambi di stagione, se chiediamo al dottore, gli integratori che ci danno aiutano proprio quella parte, diciamo, e hanno queste vitamine di cui la frutta secca è piena. E l'IPI, che si occupa quotidianamente di concetti complessi, invenzioni e proprietà intellettuali, ha pensato che fosse il caso di investire in questa materia grassa, perché la frutta secca è molto buona, ma anche molto grassa, anche se sono grassi buoni, per nutrire la materia grigia.
Quindi un po' l'hai anche già accennato, no? Che questo istituto federale è responsabile della sorveglianza di brevetti, marchi e design, contrasta anche la contraffazione, la copia e la pirateria, e poi garantisce anche qualcos'altro, cioè il rispetto della denominazione, se non sbaglio, di origine svizzera.
Giusto, sì, è proprio così. E capisci che insomma è un organo importante, no?
Certo, un organo importante, insomma, che se prende una decisione come questa non è che lo farà così perché si sono svegliati una mattina, ma 50.000 franchi in noci, comunque mandorle e tutta la frutta secca che vogliamo, però insomma un po' sembra comunque folle alla fine, anche se ci sembra un'ottima idea, ma...
ma guarda, la notizia è uscita un po' anche per questo, perché se pensiamo a questi oltre 50.000 franchi stanziati, no, uno effettivamente dice sembra un'enormità, in realtà però no. Perché facendo due conti è uscita una media persona non così esagerata. Allora, intanto parliamo di un orizzonte di 8 anni, quindi parliamo di 6.500 franchi l'anno, diviso per circa 300 dipendenti, e quindi viene una cifra che si aggira intorno ai 40 centesimi a settimana per persona. In più l'IPI si autofinanzia con le tasse dei brevetti, quindi non ci sono in ballo soldi pubblici, possiamo stare tranquilli, non è una spesa al carico del contribuente. Ecco.
Questo è importante. Allora, pausa caffè, niente cioccolatini, che devo dire io al cioccolatino però non rinuncerei lo stesso, ma abbiamo la ciotola di anacardi, insomma.
Ma sai che sì, come dicevo prima, i tavolini pare essere siano ricchi di queste ciotole, ma addirittura aggiungono, oltre alla frutta secca, accompagnano la frutta fresca. E l'idea è proprio quella di promuovere salute e concentrazione senza ricorrere a quegli snack zuccherati che spesso ci sono nei distributori automatici, no? Ed è un modo per dire: se vogliamo proteggere l'innovazione, iniziamo dal benessere dei nostri neuroni.
Ecco.
E in effetti, secondo gli esperti, Natasha, di nutrizione, ma anche e soprattutto quelli che si occupano di nutrizione funzionale, la frutta secca e la frutta fresca insieme sono quelli che vengono chiamati degli ottimi spezzafame, per molti motivi, ma soprattutto perché sono, insomma, fanno parte del benessere.
Allora Alice, ci siamo convinti, 50.000 franchi ben spesi, adesso in chiusura però la notizia nasconde, e adesso la sveleremo, ancora una chicca, e dici tu di che cosa si tratta, non voglio spoilerare.
Ma sì, perché questa notizia riportava anche il fatto che c'entra anche Einstein,
ecco.
Perché nella notizia si legge che Einstein ha lavorato proprio all'IPI tra il 1902 e il 1909, quando allora l'ufficio si chiamava Ufficio Federale della Proprietà Industriale, e allora noi scherzando ci siamo chiesti, magari anche lui al tempo sgranocchiava una nocciolina tra un brevetto e un altro, ecco.
E insomma, e se lo faceva Einstein e ci credeva lui, allora mi sembra che esempio migliore non ci possa essere, ne siamo tutti convinti. Ottima decisione questa dell'Istituto Federale del IPI, dunque Ufficio Federale della Proprietà Intellettuale, come abbiamo detto. Io voglio ringraziare Alice Tognacci per averci raccontato questa notizia, e poi ricordo naturalmente a chi è all'ascolto che di questo e tanto altro si può leggere sul sito rsi.ch/food, dove insomma si trovano tutti i contenuti che ci parlano di cibo anche con ironia, oltre che con competenza. Alice Tognacci, grazie, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata a voi.
Abunai yo, abunai yo.
Fino all'ultima nota, ed era Mei Semones con la sua Kura Yami, questo singolo della cantante chitarrista americana di origini giapponesi, singolo del 2025, 18,2 minuti, dunque singolo che ci ha traghettati nella nostra seconda ora insieme, anche se staremo insieme solo fino alla mezza, fino alle 12.30, ed è tempo della non notizia, l'abito non fa il monaco. Partiamo oggi da un titolo, da un articolo di Repubblica che recita Il seduttore femminista, benvenuti nell'epoca del maschio performativo, articolo a firma di Edoardo Prati, che ha subito catturato il mio interesse, la mia curiosità. Ed ecco che nell'epoca in cui cerchiamo davvero ormai di connotare, etichettare, dare un nome, una definizione ad ogni cosa, trovare un contenitore per qualunque cosa, si fa largo, stando a questo articolo, una nuova categoria di uomini, cioè i cosiddetti maschi performativi, giovani uomini non proprio virtuosi, stando all'articolo, dato che baserebbero la loro apparenza sul fingere di essere maschi impegnati, e da qui probabilmente il termine performativo, impegnati dunque nella causa femminile e femminista. Come? E lo scopriamo leggendo l'articolo di oggi su Repubblica, che recita: gli uomini performativi sono uomini che decidono di abbandonare i vecchi costumi macisti per approcciare un modo di vestire e atteggiarsi più simile agli ideali femministi. Questa è la teoria. Nella pratica significa, ad esempio, che il maschio performativo si trucca, mette la matita nera sotto gli occhi, va in giro con la borsa di tela, legge libri di Michela Murgia o Judith Butler. GQ, la rivista statunitense di moda e lifestyle maschile, ci fornisce un preciso identikit in realtà per questi seduttori femministi. Ci dice che, ad esempio, indossano pantaloni baggy, quelli a gamba larga e comoda con il cavallo basso, per intenderci, bevono matcha rigorosamente con latte d'avena e ascoltano Clairo su disco vinile. E Clairo è una giovane cantante statunitense, la cantante perfetta per la generazione Z, di cui canta le ansie e l'introspezione. Questo scriveva qualche tempo fa in merito Vogue Italia. Poi ancora, i maschi performativi girano con un libro di Silvia Plath, La macchina analogica, e uno di quei bruttissimi pupazzi, io dico bruttissimi, magari a molti di voi l'ascolto piaceranno, i pupazzi La Bubu, che pensano da qualche parte, la tote bag probabilmente, e dunque la borsa di tela versatile. Abbigliamento e oggetti sono dunque scelti con cura, e ci dice GQ che diventano questi abbigliamenti e questi oggetti dei fari simbolici, dei strumenti di comunicazione silenziosa nel vasto universo del dating, dell'incontro contemporaneo dominato da tante di quelle app che oramai perdiamo il conto. Ed è una messa in scena sottile, un modo per dichiarare la propria presenza e sensibilità in un panorama affettivo sempre più performativo. Ma allora, qual è il problema, verrebbe da dire? In fondo non c'è nulla di male. Intanto, prima di approfondire, diciamo ancora che moda etichetta, dunque performative men, nascono negli Stati Uniti, e che alcuni esempi concreti di uomini che rispecchiano tutto quanto abbiamo detto fino adesso sono ad esempio Timothée Chalamet, lo ricordate nei panni di Bob Dylan nel suo ultimo film, o anche l'attore cileno Pedro Pascal, voto noto di Narcos, o ancora altri come Jacob Elordi, tutti i voti del cinema. E allora qual è il punto, però? Insomma, che dietro il vestito, i libri e la matita, stando a questo articolo, ma anche andando, se si googla, si trovano già molti contributi in merito a questo tema. E insomma, e il punto è che dietro il vestito, i libri, la matita nera, non c'è nulla, quantomeno non c'è quell'impegno femminista che questo tipo di apparenza, di abbigliamento, di moda proporrebbero, vorrebbero, invocano o vorrebbero rappresentare. Ma d'altra parte, un tempo non si diceva che l'abito non fa il monaco, e allora che cosa è cambiato nel frattempo? Proprio nulla, mi pare.
Line was, you just leaked see through their wet, glistening nonsense. Alterados, literalmente disociados. Lower floating, pulsing flare. Are they dead or alive?
Ya esa dosis de aceleración que traes encima, coño. Y todo ese pasado tan trivial, ¿no? Si es que puedes hacer tan buen aullido, suelta toda esa prosa con todos sus gritos y pasa para allí, que sé que puedes ser más, mucho más que aburrimiento fino.
Ed era la voce della musicista e cantante colombiana Lucrecia Dalt con questa Mala Sangre, questo brano del 2025 che abbiamo ascoltato. Intanto stavo leggendo il sito del Corriere della Sera che ci dice: Ucraina svolta nei negoziati, Kiev accetta la bozza concordata con gli USA, gelo da Mosca, ne sapremo probabilmente più di più stasera al telegiornale e poi anche domani nella rassegna stampa di Verde Aurora alle 6. Questa settimana vede in conduzione Cristiana Coletti. Noi andiamo avanti, tra poco alle 18:15 c'è il nostro appuntamento con i lanci dei contenuti RSI. In questo caso questa sera andremo sul sito, sulla piattaforma culturale del nostro sito, e ci arriviamo appunto in musica con Rodrigo Leao e Madrugada. Yeah.
sogno che per adesso non ti fin. Só mais ano e uma vela, estica o tempo até rasgar. E na memória de quem fica, nada resta para contar.
Ed ecco che Rodrigo Leao ci ha portati al nostro appuntamento con il lancio RSI e questa sera noi abbiamo nostra ospite Valentina Mira che firma un articolo sul nostro sito RSI che ci porta intanto all'attualità perché oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Noi vogliamo parlarne, ne abbiamo parlato anche ieri qui a K, stasera lo vogliamo fare in un modo, diciamo con un taglio, ecco, da Rete 2, partendo da questo articolo di Valentina Mira dal titolo Raccontare l'indicibile, la violenza di genere nei libri. Allora intanto la colgo e la saluto, buonasera Valentina.
Buonasera, ciao.
Allora, Valentina Mira, intanto lo ricordo, classe 1991, laureata in giurisprudenza, ha scritto per il Corriere della Sera e il Manifesto, oggi è ghostwriter, traduttrice dal francese e coautrice di A Parole Nostre, la rubrica femminista del quotidiano del Fatto Quotidiano, ed è autrice del romanzo X, uscito nel 2021 per Fandango, che è stato tradotto, ho trovato oggi, in tedesco per il Rotpunkt Verlag, ed è un romanzo in cui si affronta il tema dello stupro e a questo torneremo parlando dell'articolo di questa sera, ma poi Valentina Mira è anche l'autrice del romanzo Dalla stessa parte mi troverai, che è stato anche finalista nella dozzina del premio Strega. Valentina Mira, allora, raccontare l'indicibile, la violenza di genere nei libri, da dove vogliamo partire? Perché è un ampio articolo che troviamo sul sito della RSI.
Allora, da dove si può partire? Partirei dal motivo, il fatto che appunto se qualcosa rimane tabù, cioè non si nomina, non si dà una definizione di quel qualcosa, è anche molto difficile capire come eventualmente risolverlo, in generale affrontarlo, elaborarlo. E molto spesso in letteratura abbiamo visto in questi ultimi anni una tendenza a sminuire i memoir, soprattutto di donne, ma non solo, che partivano da sé anche secondo una delle tradizioni del miglior femminismo, insomma, il personale politico, e cercavano di appunto cercare di spezzare questi silenzi, questi tabù. Però ecco, la cosa che mi interessava fare nel mio articolo era proprio rilevare come in realtà la letteratura sia piena, la grande letteratura in realtà proprio sia piena di racconti più o meno centrati rispetto alla violenza di genere, partendo proprio da Steinbeck, da Pirandello, per poi arrivare appunto ai giorni d'oggi, per cui questa distinzione io l'ho sempre trovata molto forzata. No, il discorso del Ed è un altro modo di ghettizzare le donne, cioè il discorso per cui adesso chi scrive un memoir magari anche di altissimo livello letterario, penso a Triste Tigre di Nege Sinnoh, che ha vinto il premio Strega Europeo, su questi argomenti qui viene messo in qualche modo in una seconda categoria, quando in realtà abbiamo dei grandi libri che parlano anche di questo, anche Tolstoi scrisse di questo, insomma, però non voglio spoilerare troppo l'articolo.
Certo, noi vogliamo lasciare la curiosità, ma devo dire qui però siamo proprio all'inizio, quindi non spoileriamo troppo. A me ha molto sorpreso per il fatto che si parte addirittura dal mito greco, dalla mitologia dello stupro.
A quello assolutamente sì, sappiamo comunque che il patriarcato stesso, molte società patriarcali, per cercare di imporre la loro narrazione usarono appunto la narrazione, quello che adesso chiamiamo storytelling, termine che non mi fa impazzire, però e sicuramente dal mito greco abbiamo moltissimi esempi di normalizzazione dello stupro, che non viene mai in qualche modo definito, ma viene appunto raccontato come la norma, e sappiamo tutte e tutti, insomma, che il padre degli dei, il padre per eccellenza, Zeus, era lo stupratore per eccellenza.
E senta, ecco, diceva giustamente, non vogliamo spoilerare troppo l'articolo, però c'è un altro punto che mi ha incuriosita, un po' perché si parla del Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia, si parla dell'edizione 2024 ed anche mi ha incuriosito, comunque l'ho trovato interessante per il fatto che, come è giusto che sia, si interpella anche un po' all'altra parte, no? Quella degli uomini. E lei qui in questo passaggio ci racconta di due tendenze letterarie in corso.
Sì, mi sembra di poter avvisare queste due. Da una parte appunto c'è questa spinta a far raccontare gli uomini che talvolta viene utilizzata in maniera anche molto furba, almeno questo si sta vedendo, un modo insomma per riprendersi un microfono che in realtà si è tenuto in mano per così tanti millenni che a volte sembra appunto un'operazione poco onesta intellettualmente ed emotivamente. In altri casi, e porto l'esempio di Chav, di Hunter, ma anche di La Scuola Cattolica, di Albinati, dell'Anniversario di Baiani, che ha vinto quest'anno lo Strega, sembra invece qualcosa di molto autentico, perché davvero parte da sé e non è quel tirarsi fuori e insegnare alle donne invece come uscire dalla violenza di genere. Questa è una tendenza. L'altra tendenza invece è allineata a quello che vediamo che abbiamo visto negli ultimi decenni, e qui portavo un esempio meno letterario ma non meno politico, che è un libro uscito a novembre, Nobody's Girl, di Virginia Giuffre, che parla insomma del discorso di Epstein, e qui penso che chi ci sente sappia un po' di che cosa sto parlando, e quindi posso immaginare l'importanza di questo libro qui.
Certo, e poi ecco, vorrei far notare che abbiamo veramente, come dire, fatto un tragitto, un percorso lunghissimo, perché siamo partiti dalla mitologia greca. Ora naturalmente abbiamo saltato tantissimi passaggi, perché lo dicevo, l'articolo è davvero ricco di spunti, e siamo arrivati fino ai giorni nostri con Nobody's Girl. Quindi ecco, davvero un articolo da leggere. Io vi ricordo che lo trovate sul portale Cultura della RSI, si intitola Raccontare l'indicibile, la violenza di genere nei libri, e a firma di Valentina Mira, che io ringrazio per essere stata con noi questa sera.
Grazie mille, buona serata.
I'm walking on air, for I've left all my blue days behind. I learned how to care, and there's love, really love on my mind. I'm the world's most happy creature, tell me what can worry be. I'm crazy about my baby, baby's crazy about me. Mr. Cupid was our teacher, that's the reason we agree. I'm crazy about my baby, baby's crazy about me. Martina, get your book out, ready in your hand.
Keep it steady, look out, you can understand.
We're an A1 combination, we're the perfect he and she. I'm crazy about my baby, baby's crazy about me. We'll be right back.
Ed era la voce di Martina da Silva e Brian Carter con questa Crazy About My Baby, brano tratto dall'album I Believe del 2022 del batterista e cantante Brian Carter, qui alla batteria accompagnato da Silva. Martina era sua la voce. E siamo arrivati alle 18 e 24 minuti. Che viaggio abbiamo fatto questa sera qui a K? Siamo partiti con Martina Toppio a parlare della guerra in Ucraina, perché ha scritto un libro, perché lei è giornalista e soprattutto ha raccolto le testimonianze dei giovani che hanno vissuto da vicino questa guerra in questi 2 anni. Tra l'altro c'è la notizia in aggiornamento sul Corriere della Sera: Ucraina svolta nei negoziati, Kiev accetta la bozza concordata con gli USA, gelo da Mosca. Ne sapremo sicuramente di più questa sera al nostro telegiornale. E poi abbiamo parlato anche della mostra fotografica al Liceo Lugano 2, che vede protagonista Gianluca Grossi, anche qui con le sue fotografie sempre di guerra. E poi Gianluca Grossi sarà anche ospite protagonista della conferenza alle 18, sempre al Liceo Lugano 2. Poi abbiamo parlato dei circoli di lettura, delle noci delle noci, e poi abbiamo parlato del maschio performativo. E alla fine invece siamo arrivati, perché lo dicevo oggi, un anniversario, è la giornata per l'eliminazione contro la violenza sulle donne, e noi abbiamo voluto raccontare l'articolo di Valentina Mira, raccontare l'indicibile, la violenza di genere nei libri e nella letteratura. K finisce qui perché sono le 18 e 26 minuti, ma ci ritroviamo come sempre domani alle 17 qui su Rete 2. Non mi resta che augurarvi una splendida serata, un buon proseguimento di ascolto. Come sempre adesso c'è Modem e poi alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti un caro saluto, state bene e a domani.